Innanzitutto buonasera a tutti. Ecco, io non vorrei dire una frase scioccante se dico che ci sono delle morti utili. E lo spiego. L'utilità la vedo qui, in questa Villa Santa Teresa. L'utilità l'ho vista alla Cava. L'utilità l'ho vista a Lati. Le morti sono quelle che sono state già ricordate. È doloroso dire che le utilità sociali derivano a volte dalle morti. Ma questa è la realtà. Se non moriva la torre, se non moriva dalla chiesa il 3 settembre, con questa legge che ancora galleggiava, che non si voleva, se non morivano le persone che li accompagnavano, l'autista, la moglie, un agente che si chiamava Domenico Russo. Ecco, queste utilità non ci sarebbero state. E è bello che certe morti siano utili di fronte a tante morti che vediamo, che ci circondano e che sono inutili e che sono dovute a lotte di potere, a voglia di denaro, di arricchimento, a calpestio della democrazia. Penso alla Siria in questo momento, alle morti che ci sono state in Egitto, in Tunisia. Ma questa giornata, vedete, mi ha fatto capire, anche se teoricamente lo sapevo, la diversità che c'è fra legalità e giustizia. Sono due cose molto differenti. Lo dico perché quando studio le misure di prevenzione, allora così faccio un discorso che riguarda la legalità. Ma quando vedo non solo gli operai, i dipendenti, i geometri, gli ingegneri, i medici che lavorano in un bene sequestrato e confiscato alla mafia, ma soprattutto quando penso alle sofferenze di chi non ha la fortuna di lavorare, allora vedo la diversità che c'è fra la legalità e la giustizia. La giustizia è un qualcosa di molto differente dalla legalità, è un qualcosa che va nel cuore, non si limita alla ragione. E ora vorrei fare, ma non vi vorrei nello stesso tempo portare via troppo tempo, qualche osservazione. Innanzitutto, come sappiamo, è stato ricordato che una legge che deve essere ancora, un decreto legge deve essere convertito, quello sulla semplificazione, prevede la banca dati sugli appalti. Io purtroppo ce l'ho il testo, ma non ho avuto tempo di leggerlo. Mi sembra che sia essenziale che fra coloro che possono accedere alla banca degli appalti rientrino le organizzazioni sindacali. Non so se questo è previsto, penso di no. E allora bisogna, finché c'è tempo, allertare i parlamentari perché anche le organizzazioni sindacali possano accedere, come lo fa l'autorità di vigilanza sotto la tutela e posta questa banca dati, che non contiene ovviamente cose coperte da misteriosi segreti di Stato, perché gli appalti sono banditi, sono pubblici, sono trasparenti. Un modo ulteriore per renderli trasparenti deve essere l'accessibilità da parte delle organizzazioni sindacali. Il secondo punto, che è particolarmente grave, siamo in epoca di revisionismo sulle misure di prevenzione. Perché? 5 giorni fa è comparso sul quotidiano economico Sole 24 Ore, l'articolo di un professore che insegna all'Università di Salerno e che si chiama Castaldo, che io conosco, un grande avvocato, il quale, non bastassero le critiche anche respinte dalla Corte Costituzionale quando nell'82 comparte la legge Romani La Torre, parla di questa sovrapposizione fra le misure di prevenzione e il processo penale per associazione mafiosa, con un argomento che è il seguente: giustamente nel processo per le misure di prevenzione aumentano le garanzie, però a chi si applica fra gli altri la misura di prevenzione? Agli indiziati di appartenere all'associazione mafiosa. Ma allora, dice, se è indiziato ci deve essere il promuovimento dell'azione penale. Però sottace il professore il fatto che nel codice di procedura penale un indizio, per avere valore di prova di un fatto, deve essere, gli indizi, dice il codice di procedura penale, grave, precisi e concordanti. Solamente allora si può provare che il tizio ha ammazzato Caio. Questo non è richiesto, tutti questi requisiti non sono richiesti nella misura di prevenzione. Quindi l'argomento che fa è un argomento specioso. Però è da tenere presente che la cultura giuridica, a distanza di tanti anni, indubbi le stesse misure di prevenzione. È da rifletterci molto attentamente. Vado per ordine sparso. C'è, e lo monaco lo ha detto, è stato ripreso anche da questo osservatorio che è così diretto da Fiandaca e che ha prodotto un documento dove critica la vendita, la revisione delle misure di prevenzione e i tempi. Io avevo una vecchia idea: se nel processo di prevenzione non si potesse saltare l'appello e passare dalla decisione di primo grado in Cassazione. È vero che attualmente in appello si può ridiscutere il merito, in Cassazione, dice la legge attuale, solo per violazione di legge, ma si potrebbe ampliare la competenza della Cassazione e si salterebbe un grado. Saltare un grado vuol dire risparmiare, come sanno quelli che sono addentro alla vicenda, anni e anni di tempo. Qui non si tratta della libertà personale come nel processo penale. Voi sapete che anche nel processo penale c'è stato chi ha proposto, per l'appunto Grasso, di eliminare l'appello, cosa molto difficile a fare. Quando si tratta di beni, probabilmente ampliando le competenze della Cassazione si potrebbe veramente fare un distacco e così non si assisterebbe alla sentenza di Cassazione che arriva dopo 7, 8, 9 anni da quello che abbiamo sentito da uno degli interlocutori e che quindi pone in crisi tutto quello che si è fatto. Quindi questo è un argomento che si potrebbe fare. Voi sapete molto che si è parlato molto delle cosiddette liste bianche, le white list. Sia Robalbo che io abbiamo molto perplessità sulla, infatti non vengono prodotte. Una perplessità anche perché i controlli dovrebbero essere a monte. Voglio dire, se io voglio gestire una casa, non è che figlio e apro una casa. Ci vuole un'autorizzazione ministeriale. Se io voglio fare calcestruzzo, non è che piglio e mi metto lì a fare calcestruzzo, mi riferisco alle attività preferite dalle organizzazioni mafiose. Se io voglio fare movimento terra, lo stesso dovrò avere delle autorizzazioni. Se devo fare trasporti, dovrò avere una patente, quantomeno, oppure dovrò essere, avere altre caratteristiche. Quindi questi controlli vanno fatti a monte, per vedere che la persona sia affidabile sotto il profilo della non mafiosità. Noi a Firenze, lo dicevo anche questo allo Palmo, iniziamo dopo la prossima settimana una serie di corsi, noi, per dire che è il Partito Democratico, una serie di corsi per gli amministratori del PD. Corsi per l'appunto che riguardano la legalità, che riguardano il modo di gestire un appalto. Io so che anche la Fidlea li sta facendo su altri profili. Ritengo che questo sia molto importante, perché spesso un appalto nasce male, spesso, talvolta può succedere che nasca male, non per chi lo vince, ma per chi lo ha bandito. Tant'è vero che, come sapete, recentemente è stata introdotta una norma che vieta, punisce gli appalti cosiddetti vestiti. Lo vince bello, già questa macchina con questo affare qui. Ancora, c'è questa proposta di montante degli incentivi bancari per le imprese legali. Anch'io ho sostenuto in passato il bollino Citita 10 lode per le imprese, il bellino blu. Però sono un po' perplesso dopo ripensandoci, perché una che agisce legalmente, voglio dire, fa quello che deve fare. E perché si dà un premio al collaboratore? Perché lui non è venuto a denunciare, ma il collaboratore denuncia, quindi fa una cosa che non gli è richiesta, mentre agire legalmente dovrebbe essere la normalità. E allora gli incentivi li vedrei, per esempio, per le imprese che concorrono a un appalto sotto altri profili, come fa anche la Regione Calabria, come abbiamo cercato di introdurre in questo documento per la Regione Sicilia, per esempio quelli che hanno distrutto beni che dovevano essere distrutti e che nessuna impresa voleva distruggere, o quelli che hanno restaurato beni confiscati alla mano. Questi sono criteri di valore, non gli altri. Ecco, io mi permetterei di dire che ognuno di noi, ma io anche per ragioni anagrafiche non lavoro in un cantiere, veramente non è far la spia, ma se qualcuno sa che un'impresa ha dei lavoratori al nero, lo deve dire alle proprie rappresentanze sindacali, perché fa del bene non solo a se stesso, alla sua impresa che lavora regolarmente, ma perché, come mi è stato rappresentato e come voi sapete meglio di me, spesso il famoso ribasso del 30-40% si fa perché ci stanno lavori al nero, lavoratori al nero, e quindi io posso far questo. E allora voi capite che un'impresa legale sarà sempre vittima di una concorrenza sleale, e allora questo va rappresentato. Non è una spiata, voglio dire, è un modo per affermare la legalità, e quando si afferma la legalità non si fa lo spiato, si fa e si adempie a un proprio dovere. Sicuramente, come diceva lo Monaco, bisogna estendere la punizione all'autoriciclaggio. Voi sapete che oggi, se io poi traficante di droga e da me riciclo i denari che investo in un'impresa, non vengo punito per questo riciclaggio. Il riciclaggio viene punito solo un terzo che non ha partecipato al delitto babbo dal quale vengono i soldi sporchi. Questo abbiamo cercato di farlo introdurre in tutte le maniere, e la cosa più bella è che nelle leggi sulla prevenzione del riciclaggio, no? Lì l'operatore bancario deve fare la segnalazione di operazione sospetta anche se uno ricicla da sé. Quindi c'è questa distonia fra la prevenzione e la punizione del riciclaggio. È veramente una cosa incredibile. E io poi, insomma, mi piace sempre parlare chiaro. Allora, questa legge, cosiddetta antimafia, misure di prevenzione, dice che questi organi dell'agenzia sono rappresentati dal direttore, che è scelto fra i presenti. Il consiglio direttivo c'è un rappresentante del Ministero dell'Interno, un magistrato designato dal Ministro della Giustizia, un magistrato designato dal procuratore nazionale e poi dal direttore, che delegherà ovviamente qualcuno, dell'agenzia del demanio. Agenzia del demanio. Ma dov'è un economista? Dov'è uno che sappia cosa si fa di un'impresa? Dov'è chi può avere delle idee straordinarie come ha un imprenditore? L'imprenditore è una figura per me magica, io sarei fallito con 15 giorni, ma l'imprenditore è uno di avere una fantasia basata su un rischio razionale. Ora, con tutto il rispetto per le persone che sono lì, ma c'è una inadeguatezza della formazione rispetto al compito finale che deve assolvere questa agenzia. Questo è il nocciolo, è inutile fare. Ecco, quindi noi abbiamo veramente tutti quanti un grosso lavoro da fare. Un altro grosso lavoro da fare è: crediamo nella stazione unica appaltante in Sicilia, Milano, le province, le Tamarie, ma in tutta Italia? Siamo d'accordo che le SOA debbano dimagrire? Quante migliaia sono le SOA? Io quando ero alla Direzione Nazionale Antimafia si è visto delle SOA, una per la punta a Napoli c'era dentro una moschetta, come so. Poi c'hanno le diramazioni in varie regioni, pur avendo la sede legale in un posto, in questi posti c'è un telefono. Più aumenta il numero dei sorveglianti, perché loro sono sottoposti all'autorità di vigilanza, più diventa difficile il controllo. Questo mi sembra una cosa pacifica, no? Quindi anche qui le SOA bisogna che dimagriscano come il numero. Non ci deve spaventare il lavoro da fare, e ho finito. Non ci deve spaventare, perché me l'ha fatto venire in mente il mio concittadino, lui vorrebbe essere il mio concittadino. Io sa cacciare bel posto, ma insomma.
Due differenze.
No, si parla tutti e due la lingua italiana. Mi ha fatto venire in mente con la citazione della legge 55-90. Perché vedete, fare una legge nell'82 che punisce l'associazione mafiosa, senza creare gli strumenti organizzativi perché la legge funzioni, è come non averla fatta. È quella che i giuristi dicono legge manifesto. Ma quando arrivano le leggi che danno attuazione? Nel 90 e poi tutto il 91. 15 gennaio 91, nuova filosofia sui segreti di persona, non si parla, protezione dei collaboratori, maggio, legge sul riciclaggio, maggio, forze di polizia che devono creare organismi contro la criminalità organizzata, novembre, DIA, poi procure distrettuali, direzione nazionale antimafia. Allora io spesso mi sono chiesto come mai cominciano queste leggi ad aversi nel 90 e nel 91 tutte, perché è caduto il muro di Berlino nell'autunno dell'89 e perché fino a quel momento, come racconta il povero Cossiga nel suo ultimo libro, il cardinale, del quale non ricordo il nome, è stata una cosa freudiana, quello che diceva la mafia non c'era, parlando, parlando con Cossiga, disse a Cossiga: vedete, voi democristiani, se volete i voti dovete andare da quel di là, indicando i mafiosi. Quindi solamente quando si è rotto il principio che i voti da dovunque venissero erano necessari perché c'era un reale pericolo del comunismo che potesse venire in Italia, quello russo, quello del Gulag e così via, ecco che da allora, caduto questo qui, si fanno quelle leggi senza le quali la mafia non si combatte. Quindi non perdiamoci d'animo, il diritto è un divenire.